In un certo senso, la storia che sto per raccontare è la storia stessa dell'umanità. Come tale, essa non parla di buoni o cattivi. Anzi, forse quelli che in un primo momento appariranno nel ruolo dei buoni, al termine del racconto saranno diventati i cattivi. E viceversa, naturalmente. Ad ogni modo, qualcuno sosteneva di avere udito distintamente e di avere riconosciuto l'inno nazionale inglese. Altri giuravano trattarsi dell'inno nazionale americano. Quel che è certo è che gli animi si erano scaldati, un po' troppo ad essere sinceri, a causa di uno strano fenomeno che da circa un mese aveva preso a manifestarsi, concreto eppure inspiegabile, nei punti più lontani e disparati del globo terrestre. Più d'uno aveva udito una tromba squillare in cielo, diffondendo le note di una melodia che appunto poteva assomigliare all'inno inglese o a quello americano o a un milione di altre cose. Gli osservatori di ogni continente si erano dati da fare come non mai per individuare la fonte di quegli squilli, ma nessun tentativo aveva avuto esito, al punto che, dimenticando il misterioso fenomeno, astronomi, meteorologi e scienziati avevano approfittato dell'occasione per scambiarsi accuse, insulti, sberleffi. Presto ci si sarebbe dimenticati di tutto, se verso la fine di maggio osservatori situati nel nord dell'Europa non avessero avvistato, per qualche frazione di secondo appena, una specie di grande uccello o di mostro aereo solcare il cielo e scomparire di lì a poco. A partire da quel momento, lo strano oggetto volante fu avvistato, a distanza di pochi giorni o addirittura di qualche ora, in luoghi assai lontani fra loro. E non è tutto. Nello spazio di una settimana, sul parafulmine della Tour Eiffel a Parigi, sulla croce della Basilica di San Pietro a Roma, sulla testa della Statua della Libertà a New York, sulla croce della Basilica di San Paolo a Londra e su diversi altri importanti e inaccessibili monumenti sparsi per il mondo, comparve misteriosamente una bandiera. E questa bandiera era un drappo nero cosparso di stelle con un sole d'oro nel centro. Nei primi giorni di giugno di quell'anno, a Filadelfia, negli Stati Uniti, si tenne all'interno del più importante club di amatori della navigazione aerea, il Weldon Institute, un curioso e acceso dibattito. Ne erano protagonisti il presidente, Uncle Prudent, e il segretario, Phil Evans, entrambi ricchi, discretamente sfaccendati, celibi, a seconda delle occasioni stimati, temuti o disprezzati. Inutile dire che fra i due esisteva da sempre una rivalità dovuta alle differenti posizioni che occupavano. Da tempo ormai, al Weldon Institute, si stava lavorando a un grandioso e innovativo progetto, la costruzione di un magnifico aerostato che, mediante l'applicazione di un'elica, potesse affrontare con assoluta padronanza e senza pericoli il volo attraverso i cieli. Va detto che a quell'epoca tali esperimenti erano ancora ad uno stadio piuttosto primitivo, e tuttavia sembrava esservi generale accordo su un punto. Nessun congegno più pesante dell'aria avrebbe potuto volare con successo. Ed ecco la ragione per cui gli esperti del Weldon Institute avevano deciso di costruire il Go-Ahead, un pallone pieno d'aria. Ora, il dibattito in corso quella sera, che vedeva Uncle Prudent e Phil Evans come rappresentanti delle due opposte e agguerrite fazioni, era incentrato su un punto di fondamentale importanza. L'elica doveva essere applicata nella parte anteriore o in quella posteriore dell'aerostato? Quando ecco, l'usciere giunse ad annunciare che uno straniero di nome Robur chiedeva di essere introdotto nella sala in quel momento stesso, nel bel mezzo della discussione, per dimostrare ai presenti che tutta la teoria degli aerostati era in realtà una grande fesseria e anzi una pia illusione. Fra il disappunto generale, Uncle Prudent diede ordine che si facesse entrare lo straniero. «Cittadini degli Stati Uniti d'America, io mi chiamo Robur. Sono degno di questo nome. Ho 40 anni, sebbene non ne dimostri 30. Una costituzione di ferro, una salute a tutta prova, una notevole forza muscolare, uno stomaco che passerebbe per eccellente anche nel mondo degli struzzi. Questo per quello che riguarda il fisico». Lo si ascoltava. Sì, quei rumorosi rimasero ad un tratto interdetti per l'imprevisto di questo discorso pro face sua. Era un pazzo o un mistificatore questo personaggio? Comunque sia, egli ispirava rispetto e si imponeva. Neppure un respiro in mezzo a quell'assemblea, nella quale poco prima si scatenava l'uragano, la calma dopo la bufera. Ecco ora per quel che riguarda il morale, onorevoli cittadini. Voi avete davanti un ingegnere, il cui morale non è inferiore al fisico. Non ho paura di nulla e di nessuno. Ho una forza di volontà che non ha mai ceduto di fronte ad un'altra. Quando mi propongo un obiettivo, l'America intera, il mondo intero si coalizzerebbero invano per impedirmi di raggiungerlo. Quando ho un'idea, voglio che gli altri la condividano e non sopporto le contraddizioni. Insisto su questi dettagli, onorevoli cittadini, perché è bene che voi mi conosciate a fondo. Forse troverete che io parlo troppo di me? Poco importa. E ora riflettete prima di interrompermi, perché sono venuto per dirvi delle cose che non avranno forse il dono di piacervi. Robur a questo punto sostenne con convinzione, davanti alla platea ammutolita, la totale inaffidabilità degli aerostati, dovuta all'erroneo principio del più leggero dell'aria. Viceversa, il futuro era delle macchine volanti, in tutto e per tutto simili ai congegni volanti già presenti in natura. Gli uccelli, che non erano certo pieni d'aria. Al coro di invettive che fece seguito alle sue parole, Robur dichiarò di aver sperimentato personalmente e con successo un congegno volante. «E avete compiuto la conquista dell'aria?» gli fu chiesto. «Forse, signore». «Viva Robur il conquistatore!» esclamò una voce ironica. «Ebbene sì, Robur il conquistatore, e questo nome lo accetto e lo porterò, poiché ne ho diritto». Si scatenò un parapiglia generale e tutti i soci del Weldon Institute si scagliarono su Robur per farlo a pezzi. Ma egli estrasse due rivoltelle, fece fuoco verso l'alto e, misteriosamente, scomparve. Quando poco più tardi i membri del club uscirono nell'oscurità della notte, dello strano ospite non v'era traccia. Mentre i loro colleghi si disperdevano in varie direzioni, Phil Evans e Uncle Prudent, seguiti a distanza da Fry Collin, il domestico nero del presidente del Weldon Institute, iniziarono a discutere su ciò che era accaduto e, senza rendersene conto, si allontanarono sempre più dal centro della città e dalle rispettive case. Ad un tratto, Fry Collin ebbe l'impressione che ombre furtive li seguissero. Con la consueta discrezione cercò di avvertire il padrone, ma questi era troppo impegnato a gridare con Phil Evans. Proprio allora giunsero al Fairmont Park, attraversarono il ponte sul fiume e si diressero, sempre discutendo, verso la piccola radura al centro del parco. Se Uncle Prudent e Phil Evans non fossero stati tanto impegnati nelle loro dispute, se avessero guardato in giro con un po' di attenzione, avrebbero trovato che la radura non aveva il solito aspetto. Si trattava forse di un complesso molitorio, una sorta di mulino, che vi era stato installato dalla sera prima? Effettivamente lo si sarebbe detto uno stabilimento molitorio con l'insieme dei suoi mulini a vento, le cui pale, in quel momento immobili, assumevano un aspetto fantastico nella mezza luce. Ma né il presidente né il segretario del Weldon Institute notarono questa strana modificazione apportata al paesaggio del Fairmont Park. Fry Collin non si accorse di nulla. Gli sembrava che gli spioni si avvicinassero come per tentare un cattivo colpo. Aveva una paura convulsa, aveva le membra paralizzate. Un fischio si udì nel bosco. Immediatamente una specie di stella elettrica si accese in mezzo alla radura. Un segnale, senza dubbio, e in questo caso indicava che era giunto il momento di eseguire un'azione violenta. In minor tempo di quanto si possa immaginare, sei uomini scattarono attraverso la radura. Due su Uncle Prudent, due su Phil Evans, due sul domestico Fry Collin. Questi due ultimi erano evidentemente di troppo, giacché il negro era incapace di difendersi. Il presidente e il segretario del Weldon Institute, per quanto sorpresi per l'attacco, tentarono di resistere. Non ne ebbero né il tempo né la forza. In pochi secondi, resi muti da un bavaglio, ciechi da una benda, sottomessi, saldamente legati, furono rapidamente trasportati attraverso la radura. Che cosa dovevano pensare, se non di avere a che fare con quelle bande di gente poco scrupolosa che non esita a spogliare coloro che si attardano nei boschi? Tuttavia, non avvenne nulla di tutto ciò. Essi non vennero neppure frugati, benché Uncle Prudent avesse in tasca, secondo il suo solito, alcune migliaia di dollari in banconote. Un minuto dopo questa aggressione, senza che gli aggressori si fossero scambiati una sola parola, Uncle Prudent, Phil Evans e Fry Collin sentirono che li si deponeva con dolcezza non sull'erba del parco, ma sopra una specie di impiantito che il loro peso fece scricchiolare. Qui vennero posti uno accanto all'altro, una porta si richiuse dietro di loro, poi il rumore di un catenaccio nella sua guida fece loro sapere di essere prigionieri. Si intese poco dopo un rumore continuo come un fremito, un frrr, le cui rrr si prolungavano all'infinito, senza che si potesse udire alcun altro rumore in quella notte così calma. Passarono alcune ore, senza che Phil Evans e Uncle Prudent potessero scambiare una sola parola. Alla fine, però, dopo molti tentativi, riuscirono ad allentare le corde che li imprigionavano e a togliersi il bavaglio. Forse per la prima volta in vita loro si guardarono non come avversari, ma come compagni di sventura, e immediatamente si trovarono concordi nell'indicare il responsabile di quell'aggressione barbara e ingiustificata. Non potevano esserci dubbi. Robur. Robur, che dopo essere uscito miracolosamente illeso dal Weldon Institute, doveva aver dato ordine ad alcuni dei suoi uomini di seguire il presidente e il segretario del club e al momento opportuno di catturarli. Restava da stabilire dove si trovassero in quel momento e quali fossero le intenzioni del misterioso individuo a nome Robur. Beh, quanto al primo quesito, ritennero probabile che i loro assalitori li avessero caricati su un carro chiuso o su un battello. Tuttavia, da dove proveniva quello strano fremito che si udiva in continuazione al di là delle solide pareti di metallo? Phil Evans e Uncle Prudent ricordavano perfettamente che quella sera non c'era un filo di vento ed era improbabile che si fosse alzato d'improvviso così forte. E ancora, dopo essere stati rinchiusi in quel luogo, avevano continuato a percepire distintamente il profumo dell'erba umida della radura di Fairmount Park. Ora, per quanto si sforzassero, non sentivano più alcun odore di quel genere. E tuttavia, la loro prigione non poteva essersi spostata, altrimenti avrebbero avvertito degli scossoni o delle oscillazioni. Da una minuscola fessura videro che cominciava a spuntare il giorno. Strano, poiché l'orologio diceva che era ancora notte fonda. Proprio in quel momento la porta della cella si aprì. Un uomo comparve sulla soglia. Era Robur. «Onorevoli pallonisti», egli disse con voce grave, «ora voi siete liberi di andare e venire». «Liberi!» esclamò Uncle Prudent. «Sì, nei limiti dell'Albatros». Uncle Prudent e Phil Evans si precipitarono fuori della cella. E che cosa videro? A 1200 o 1300 metri al di sotto videro la superficie di un paese che tentarono invano di riconoscere. Dunque Uncle Prudent e Phil Evans furono costretti a prenderne atto, dopo la paura e lo sconcerto. La macchina costruita da Robur era la dimostrazione che un oggetto più pesante dell'aria poteva volare. Esaminandola con più calma, si resero conto che la struttura era relativamente semplice, una piattaforma di circa 30 metri, con uno scafo che si arrotondava nella parte inferiore per contenere i motori e stive piene di munizioni, viveri, utensili. Nella parte superiore della piattaforma, alcune cabine per l'equipaggio e 37 assi, ognuno dei quali portava due eliche orizzontali che, ruotando, azionate mediante l'elettricità prodotta da pile ed accumulatori, mantenevano l'Albatros sospeso in aria. A prora e a poppa della nave volante, due eliche verticali incaricate di imprimerle il movimento. Ma la cosa più curiosa era il materiale con cui Robur aveva costruito per intero l'avveniristico congegno. Quel materiale che Phil Evans e Uncle Prudent avevano cercato di scalfire con un coltellino da tasca, quando erano prigionieri nella cabina, e che non erano stati in grado nemmeno di intaccare. Carta. Carta senza colla e pressata fino ad ottenere un materiale più solido dell'acciaio, e tuttavia molto più leggero. Con quel congegno perfetto e un equipaggio minimo di 8 unità, spiegò Robur, egli era in grado di dominare la settima parte del mondo, ossia i cieli. L'Albatros, al massimo della potenza dei suoi propulsori, poteva lanciarsi fino a 200 km all'ora, cioè quasi 50 metri al secondo. In una parola, come aveva detto Robur, l'Albatros, sviluppando l'intera forza delle sue eliche, avrebbe potuto fare il giro del mondo in 200 ore, cioè in meno di 8 giorni. E C'è forse bisogno di aggiungerlo? Il fenomeno la cui apparizione aveva tanto incuriosito il pubblico dei due mondi era l'aeronave dell'ingegner Robur. E la tromba che lanciava nell'aria le sue fragorose note era quella del nostromo Tom Turner. Quella bandiera piantata sui principali monumenti dell'Europa, dell'Asia e dell'America era la bandiera di Robur il Conquistatore e del suo Albatros. Mentre tutto ciò avveniva sul ponte della nave volante, sotto, a migliaia di metri di distanza, scorrevano le città, le regioni, gli stati. I due ostaggi si resero conto di essere già sul Canada. Prima che Robur potesse ritirarsi nella propria cabina, Uncle Prudent e il suo collega gli chiesero fino a quando sarebbe durata la loro prigionia forzata. Il misterioso ingegnere rispose che non lo sapeva e che comunque, breve o lunga che fosse, i suoi due ospiti avrebbero potuto sfruttare la permanenza a bordo per verificare di persona le enormi potenzialità della macchina da lui creata e di conseguenza ricredersi. Fu allora che i due illustri rappresentanti del Weldon Institute di Filadelfia decisero di aspettare l'occasione propizia per fuggire. Nel corso della giornata successiva, l'Albatros invertì la rotta e fece ritorno sul territorio degli Stati Uniti, ma di colpo tagliò verso destra e sul far della sera giunse alle rive del Pacifico. Da quel momento e per vari giorni, l'equipaggio non fu in grado di avvistare alcuna terra, solo mare, a perdita d'occhio. Robur non sembrava preoccupato. Decise anzi, certo per far colpo sui propri ospiti, di dedicarsi alla caccia delle balene. Notata la presenza in superficie di un enorme cetaceo, scese rapidamente con l'Albatros fin quasi a toccare il pelo dell'acqua. Uno dei suoi uomini imbracciò un fucile munito di arpione e al momento opportuno fece fuoco sulla schiena della balena. Quest'ultima si inabissò di colpo, rischiando di trascinare con sé l'Albatros, poi riemerse. E per circa mezz'ora nuotò in superficie a velocità folle, tirandosi dietro la nave volante di Robur. In ultimo, vittima del dolore lancinante provocato dall'arpione, la balena tornò ad inabissarsi, dando l'impressione di voler scendere fino a toccare il fondo del mare. L'Albatros si trovò con lo scafo parzialmente immerso nell'acqua, e in men che non si dica, tutta la nave sarebbe scomparsa, se uno degli uomini di Robur non fosse stato svelto a recidere il cavo, mediante il quale l'arpione era assicurato all'aeronave. Quanto a Robur, aveva manovrato l'apparecchio senza che il suo sangue freddo lo avesse abbandonato un istante. Pochi minuti dopo, la balena ritornava a galla, morta questa volta. Da ogni lato, gli uccelli di mare accorrevano per slanciarsi sul suo cadavere, gettando dei gridi tali da assordare un intero congresso. L'Albatros, non sapendo che farsene di questa spoglia, riprese il viaggio verso ovest. Alaska, mare di Bering, Giappone, Pechino, Tibet, Himalaya, Karakorum, Everest, India, Valle del Kashmir, Persia, Mar Caspio. Tutto questo Phil Evans e Uncle Prudent, impotenti e infuriati, eppure colmi di ammirazione senza darlo a intendere, videro scorrere sotto di loro nel volgere di pochi giorni. Prima di abbandonare le rive del Mar Caspio, ebbero anche l'occasione di vedere l'Albatros salvarsi miracolosamente da una bufera. Nonostante la saturazione elettrica dell'atmosfera, che interferiva con il lavoro delle pile e degli accumulatori alloggiati nella stiva, l'aeronave riuscì all'ultimo momento a uscire dal centro della bufera e a riprendere il proprio volo. Mosca, Pietroburgo, Finlandia, Svezia, Norvegia, Inghilterra, Olanda, Belgio, Francia. Verso le 10 di una sera come le altre, l'Albatros si trovò a passare sulla città di Parigi, a poche centinaia di metri da terra. Questa passeggiata aerea, questa gita da nottambuli, durò circa un'ora. Era come una sosta nell'aria, prima di riprendere l'interminabile viaggio. Inoltre, l'ingegnere Robur volle senza dubbio dare ai parigini lo spettacolo di una meteora che i loro astronomi non avevano potuto prevedere. I fanali dell'Albatros erano accesi. Due fasci di luce passarono sulle piazze, sui piazzali, sui giardini, sui palazzi, sulle 60.000 case della città, gettando immense ondate luminose da un orizzonte all'altro. Certamente l'Albatros era stato visto questa volta, non solo ben visto, ma anche udito, poiché Tom Turner, suonando la sua tromba, mandò sulla città una squillante fanfara. In quel momento Uncle Prudent, sporgendosi dalla battagliola, aprì la mano e lasciò cadere la tabacchiera. Quasi immediatamente l'Albatros si innalzò rapidamente. Allora nel cielo parigino salì un immenso urrà della folla, ancora numerosa nei boulevard. Un urrà di stupore diretto alla strana meteora. Voci che esprimevano sorpresa, incredulità. Ad un tratto i fanali dell'aeronave si spensero, l'ombra e il silenzio la circondarono nuovamente e il viaggio venne ripreso con una velocità di 200 km all'ora. Sì, ma a proposito, quale tabacchiera? Uncle Prudent e Phil Evans avevano capito che qualunque tentativo di fuga era destinato all'insuccesso. L'unica possibilità era cercare di informare qualcuno del loro rapimento. Uncle Prudent aveva allora scritto un breve messaggio, lo aveva chiuso nella propria tabacchiera d'alluminio, aveva legato quest'ultima con lo spago e aveva atteso il momento propizio. La tabacchiera era caduta in Rue de Rivoli, di fronte al numero 210, nel momento in cui quella via era deserta. Il giorno dopo fu raccolta da una onesta portinaia che si affrettò a portarla all'ufficio di polizia. Là venne ritenuta dapprima un congegno esplosivo. Venne slegata, tolta dalla carta e aperta con la massima prudenza. Ad un tratto ebbe luogo una specie di esplosione. Il capo della pubblica sicurezza non aveva potuto trattenere uno starnuto formidabile. Venne estratto il documento dalla tabacchiera e, con generale sorpresa, vi si lesse quanto segue. Uncle Prudent e Phil Evans, presidente e segretario del Weldon Institute di Filadelfia, rapiti sull'aeronave Albatros dall'ingegnere Robur. Comunicare la cosa agli amici e conoscenti. U, P e P, I. Le iniziali del presidente e del segretario. Ecco finalmente spiegato agli abitanti dei due mondi lo strano fenomeno. Ecco ridonata la calma agli scienziati dei numerosi osservatori che esistono sulla superficie del globo terrestre. Ma chi era in realtà questo Robur? Da dove veniva? E in quale parte del globo aveva il proprio rifugio? Già che era chiaro che non poteva mantenersi in volo eterno. Tutte domande che i suoi due sfortunati ospiti si ponevano in continuazione, senza però essere in grado di fornire una risposta accettabile o almeno plausibile. Intanto il viaggio proseguiva senza soste, e già l'Albatros aveva raggiunto le coste africane. Un mattino, sorvolando uno dei tanti regni di cui quel continente è composto, Robur e i suoi notarono che, probabilmente a conclusione di una battaglia tra opposte fazioni, un gruppo di prigionieri stava per essere barbaramente giustiziato. Imbracciati i fucili, i membri dell'equipaggio fecero fuoco sui carnefici già armati di sciabola. Il parapiglia che si creò tra la folla diede tempo ai prigionieri di liberarsi delle catene e di fuggire. Phil Evans e Uncle Prudent dovettero riconoscere che l'aeronave di Robur poteva davvero rendere grandi servigi all'umanità. L'Albatros aveva ormai abbandonato l'Africa e a velocità moderata stava sorvolando l'Atlantico, in mezzo al quale ogni ricerca di un punto di riferimento deve rivelarsi vana. Con orrore, dal momento che ormai le giornate duravano appena 8 ore, i due rappresentanti del Weldon Institute dovettero convenire che Robur si stava dirigendo verso le regioni antartiche, ossia verso il sud del globo, con tutto ciò che ne poteva conseguire. E i loro timori furono presto confermati. Improvvisamente l'Albatros, risucchiato nel vortice di una tromba innalzatasi dal mare, prese a girare su se stesso a tale velocità che nessuno dell'equipaggio ebbe il tempo di correre ai comandi. Solo Robur, con il consueto sangue freddo, ebbe la prontezza di sparare un colpo di cannone. La scossa ebbe l'effetto di rompere il fenomeno atmosferico che rischiava di avere la meglio sulla nave volante. Questo episodio avrebbe forse dovuto suggerire a Robur di non tentare la sorte. Ma l'Albatros continuava il proprio volo verso sud, col freddo che si faceva sempre più intenso e pungente. Phil Evans e Uncle Prudent, ormai lontani dall'idea di fuggire, non potevano essere insensibili alla bellezza dei paesaggi che scorrevano sotto di loro. Tuttavia, e ciò non si spiega soltanto con l'indignazione per l'affronto subito, non si rassegnavano a riconoscere le enormi e concrete potenzialità di una macchina come quella. Probabile che dipendesse da una sorta di cieco e ottuso orgoglio professionale che impediva loro di riconoscere la bontà e la genialità di un'idea avuta da altri. Pertanto giunsero ad una conclusione. Se l'unico modo per ostacolare i piani di Robur era distruggere l'Albatros, magari con una carica di esplosivo da procurare nella stiva delle munizioni, essi non avrebbero esitato a sacrificare le proprie illustri vite. Quando sarebbe stato sufficiente, una volta tornati in patria, abbandonare i propri erronei convincimenti a proposito del più leggero dell'aria e testimoniare la bontà delle idee di Robur e anche della loro concreta realizzazione. Invece no. A un certo punto, quando ormai l'Albatros si trovava sempre più vicino alle zone polari, Phil Evans e Uncle Prudent ebbero sentore, osservando le operazioni a bordo, che ci si preparasse al ritorno. Ritorno che doveva per forza avere come meta qualche sperduta isola del Pacifico, dove il misterioso Robur non avesse da temere interferenze ai propri progetti. I due prigionieri decisero che la distruzione dell'Albatros, quella meravigliosa macchina del futuro, avrebbe dovuto necessariamente avere luogo prima di tale ritorno. Ma l'ennesimo fatto incredibile venne a ritardare la messa in atto dell'attentato. Di colpo, all'orizzonte, su un mare che già cominciava a mostrarsi ghiacciato, comparve la sagoma di un'imbarcazione. Quando l'Albatros si fu avvicinato, poterono constatare che si trattava di una scialuppa con a bordo 5 naufraghi ormai sfiniti dal freddo e dalla fame. Dopo aver calato acqua e pane per rifocillarli, venne lanciato dall'aeronave un lungo cavo che fu poi fissato alla punta della scialuppa. Quella sera stessa, i 5 naufraghi, sapientemente rimorchiati dalla macchina volante di Robur, videro spuntare all'orizzonte una costa. Per loro quella costa rappresentava la salvezza. Decisamente aveva del buono questa aeronave, che poteva salvare dei marinai persi nel mare. Quale pallone, per quanto perfezionato, avrebbe potuto rendere un simile servigio? E fra loro, Uncle Prudent e Phil Evans dovettero convenirne, benché si trovassero in tale disposizione di spirito, da negare persino l'evidenza. Fu allora che scoppiò un ciclone di intensità e proporzioni spaventose e l'Albatros vi si trovò in mezzo. Trascinato nel centro della turbolenza, il centro era più calmo rispetto alle zone periferiche, fu costretto a seguirne gli spostamenti in direzione sud, verso la notte perenne. Per un giorno e una notte l'aeronave rimase in balia dell'uragano, che la trasportò per miglia e miglia su distese di ghiaccio e bianche montagne, finché il vento cambiò direzione. L'uragano riprese a salire verso il Pacifico e di lì a poco si placò, lasciando libera la macchina volante. Macchina che, tuttavia, aveva subito danni rilevanti alle eliche propulsive. Ragion per cui Robur decise di fare sosta nella prima isoletta per procedere alle riparazioni. Solo in seguito si sarebbe diretto verso l'isola X, che aveva eletto a proprio regno e in cui aveva progettato e costruito l'Albatros, e in cui avrebbe avuto la possibilità di costruirne un secondo identico qualora se ne fosse presentata la necessità. Un lungo cavo di 150 piedi, con un'ancora alla sua estremità, fu lanciato fuori bordo. Appena l'aeronave raggiunse la spiaggia dell'isola, l'ancora afferrò i primi scogli. Poi si piantò solidamente fra due rocce. Il cavo si tese sotto l'azione delle eliche sospensive e l'Albatros rimase immobile come una nave ancorata alla riva. Era la prima volta che si attaccava alla terra dopo la sua partenza da Filadelfia. Uncle Prudent e Phil Evans entrarono in azione nel corso della notte, allorché tutti gli uomini dell'equipaggio si furono ritirati per dormire. Riuscirono a penetrare nel magazzino delle munizioni e a impossessarsi di un candelotto di dinamite, al quale applicarono una miccia per farlo esplodere al momento opportuno. Posizionarono l'ordigno sul ponte della nave, certi che nell'esplosione avrebbero perso la vita, ma che la medesima sorte sarebbe toccata anche a Robur e ai suoi. I due però non erano al corrente del fatto che l'Albatros fosse ancorato a terra. Quando videro la fune che scendeva fino al suolo, capirono che sarebbe stato possibile vendicarsi di Robur senza per forza dover rinunciare. In gran silenzio si lasciarono scivolare lungo la fune e per la prima volta dopo 5 settimane rimisero i piedi a terra. Fra l'altro scoprirono che il domestico Fry Collin aveva avuto la stessa idea e li aveva già preceduti. Proprio allora qualcuno si accorse della loro fuga. Giunse trafelato Robur, che fece puntare i fanali dell'Albatros sull'isola per individuare i due disertori. Uncle Prudent e Phil Evans provarono scrupolo al pensiero che l'ingegnere stava per saltare in aria senza saperlo. Così, stando a terra, chiesero se fosse disposto a lasciarli liberi in quel lembo di terra. Robur gridò che non lo avrebbe mai fatto. E Uncle Prudent, con un coltello che si era procurato, recise la fune con la quale l'Albatros si manteneva ancorato al suolo. Priva di alcune eliche che ancora dovevano essere riparate, l'aeronave fu trascinata al largo. Robur diede ordine ai propri uomini di riprendere subito i lavori, così da poter tornare indietro a recuperare i due fuggiaschi. Intanto, mentre tutto ciò accadeva, nel nascondiglio sul ponte, la miccia continuava lentamente ma inesorabilmente a bruciare. Qualche ora più tardi, quando ormai le riparazioni erano state ultimate, di colpo l'Albatros fu scosso da una tremenda esplosione. L'intero scafo risultò squarciato e prese a cadere verso il basso ad una velocità assai pericolosa per gli 8 disgraziati membri dell'equipaggio che si tenevano aggrappati alla meglio. 80 secondi dopo l'esplosione, ciò che rimaneva dell'Albatros si inabissava nei flutti. A proposito, cos'era stato della tabacchiera di Uncle Prudent? 2 mesi prima qualcuno l'aveva trovata e consegnata alle autorità. Subito era stata spedita a Filadelfia, al Weldon Institute, dove ancora ci si stava chiedendo che fine avessero fatto presidente e segretario del club. E il messaggio contenuto nella scatolina era valso a chiarire una volta per tutte la natura della misteriosa macchina volante avvistata ai 4 angoli della Terra. Doveva per forza essere l'aeronave di Robur, il fantomatico ingegnere che si era presentato al Weldon Institute per esporre tesi innovative e rivoluzionarie. Passarono poi alcuni mesi, senza che Uncle Prudent e Phil Evans dessero notizie. E anche l'aeronave di Robur non fu più avvistata, quasi avesse scelto di spingersi verso zone più alte dell'atmosfera. E poi improvvisamente in città si diffuse la voce che i due fossero tornati. Nacque un gran fermento, i membri del club e non solo si precipitarono a casa di Uncle Prudent e Phil Evans. Ebbene, erano proprio loro. Ma come avevano fatto? Chi li aveva recuperati sull'isoletta sperduta nel Pacifico? Dopo la fuga dall'Albatros, gli indigeni dell'isola li avevano accolti come divinità e accuditi per alcune settimane, finché una delle rare navi mercantili che seguivano quella rotta era passata accanto all'isola e aveva accettato di prenderli a bordo per farli scendere nel primo porto. Da lì era stato facile raggiungere gli Stati Uniti e Filadelfia. Ma di tutto questo, Uncle Prudent e Phil Evans non fecero parola ai colleghi. La sera del loro arrivo si presentarono al Weldon Institute, esaurito in ogni ordine di posti, per una seduta straordinaria. Dopo le prime salve di applausi, che entrambi ricevettero senza che il loro volto esprimesse la più lieve emozione, Uncle Prudent si mise il cappello e prese la parola. «Onorevoli cittadini», egli disse, «la seduta è aperta». Applausi frenetici e ben legittimi. Giacché, se non era cosa straordinaria che aperta, almeno era straordinario che l'aprisse Uncle Prudent, assistito da Phil Evans. Il presidente lasciò che l'entusiasmo si esaurisse in clamori e battimani, quindi riprese. «Nella nostra ultima seduta, signori, la discussione era stata assai viva e, da parte dei presenti, attenzione, tra i partigiani dell'elica a prora e quelli dell'elica a poppa per il nostro pallone Go Ahead». Da parte dei presenti, ora, segni di sorpresa. «Ora noi abbiamo trovato modo di mettere d'accordo proristi e poppisti, e il modo eccolo. Basta applicare 2 eliche, una ad ogni capo della navicella». Da parte dei presenti, questa volta, silenzio e completo stupore. E fu tutto. Sì, tutto. Non una parola del rapimento del presidente e del segretario del Weldon Institute. Non una parola dell'Albatros e dell'ingegnere Robur. Non una parola del viaggio. Non una parola intorno al modo col quale i prigionieri erano riusciti a fuggire. Non una parola di quello che era successo all'aeronave, se correva ancora attraverso lo spazio, se si potevano temere nuove rappresaglie contro i membri del club. Certo, a tutti quei pallonisti non mancava la voglia di interrogare Uncle Prudent e Phil Evans, ma al vederli così seri, così abbottonati, credettero opportuno di rispettare il loro atteggiamento. Quando essi avrebbero ritenuto giusto parlare, avrebbero parlato e sarebbe stato un grande onore ascoltarli. E poi, di quel mistero c'era forse un segreto che non poteva ancora essere divulgato. Allora Uncle Prudent, riprendendo la parola in mezzo ad un silenzio fino allora sconosciuto nelle sedute del Weldon Institute, disse: «Signori, non resta oramai che condurre a termine il Go Ahead, al quale spetta la conquista dell'aria. La seduta è tolta». 7 mesi dopo il loro ritorno a Filadelfia, il Go Ahead era pronto per volare. Uncle Prudent e Phil Evans, certi che Robur fosse morto e con lui anche la sua straordinaria invenzione, Non avevano mai raccontato nulla dell'avventura che li aveva visti protagonisti e stavano ora per celebrare la storica vittoria, così credevano, dei pallonisti sugli aviatori. In uno splendido mattino primaverile, il Go Ahead si sollevò in mezzo alla folla oceanica riunita al Fairmont Park di Filadelfia. A bordo, naturalmente, Phil Evans e Uncle Prudent. Dopo essere salito a lungo verso l'alto, il pallone cominciò a spostarsi in linea retta, seguito da migliaia e migliaia di occhi attenti. Quando, all'improvviso, si alzò un grido dalla folla, un grido seguito da altri 100.000. Tutte le braccia si tesero verso un punto dell'orizzonte. Questo punto era a nord-ovest. Là, nell'azzurro profondo, sì, è apparso un corpo mobile che si avvicina e ingrandisce. È un uccello che si libra nelle più alte sfere dello spazio? È un bolide la cui traiettoria taglia obliquamente l'atmosfera? In ogni caso è dotato di una rapidità eccessiva e non può tardare a passare sopra la folla. Un sospetto che si comunica elettricamente a tutti i cervelli attraversa tutta la radura. Ma sembra che il Go Ahead abbia notato quello strano oggetto. Sicuramente ha sentito il pericolo della minaccia, giacché la sua velocità è aumentata e si è spinto verso est. Sì, la folla ha capito. Un nome pronunciato da uno dei membri del Weldon Institute è stato ripetuto da 100 bocche. L'Albatros. L'Albatros. È l'Albatros, infatti. È Robur, che ricompare nelle altezze del cielo. È lui che, simile ad un gigantesco uccello da preda, sta per piombare sul Go Ahead. Com'era possibile? Non era andata distrutta l'aeronave di Robur? E non era lui stesso perito nell'esplosione? In realtà i resti dell'Albatros avevano consentito a Robur e ai suoi di galleggiare sulle onde del mare, finché la buona sorte aveva spedito nella loro direzione una nave che li aveva raccolti e trasportati all'asciutto. Fatto ritorno alla misteriosa isola X, l'ingegnere si era preparato alla riscossa, utilizzando in parte ciò che era rimasto dell'aeronave naufragata, in parte acquistando materiali nuovi di zecca. Nel volgere di 8 mesi, lo stesso periodo occorso per ultimare il Go Ahead, aveva costruito un secondo Albatros identico al primo. E in quel giorno di primavera, Robur, con il suo equipaggio al completo, giungeva a Filadelfia per dare corpo alla più spietata delle vendette. Se il Go Ahead aveva sul suo cerchio equatoriale i colori americani, l'Albatros aveva inalberato la sua bandiera, il drappo nero con il sole d'oro di cui Robur il conquistatore era il portatore. Il pallone tentò di sfuggire all'Albatros innalzandosi ancor di più, ma fu questo un tragico errore. Il gas, che nelle zone alte si dilatava all'inverosimile, stracciò l'involucro e il Go Ahead cominciò a precipitare. L'Albatros gli si affiancò. Contro tutte le aspettative dei presenti, Robur non voleva finire l'equipaggio dell'aerostato, ma salvarlo. Uncle Prudent e Phil Evans, il timoniere e il suo aiutante, ebbero appena il tempo di saltare sull'Albatros prima che il Go Ahead andasse a schiantarsi sugli alberi del Fairmont Park. Che cosa aveva intenzione di fare Robur, ora che il presidente e il segretario del Weldon Institute erano nuovamente suoi prigionieri? L'Albatros si fermò a 2 metri da terra. Allora, in mezzo al più profondo silenzio, si intese la voce dell'ingegnere. «Cittadini degli Stati Uniti», egli disse, «il presidente e il segretario del Weldon Institute sono di nuovo in mio potere. Tenendoli prigionieri, non farei che usare del mio diritto di rappresaglia. Ma data la sofferenza provocata nelle loro anime dal successo dell'Albatros, ho capito che gli spiriti non sono maturi per l'importante rivoluzione a cui deve portare un giorno la conquista dell'aria. Uncle Prudent e Phil Evans, siete liberi. Cittadini degli Stati Uniti, il mio esperimento è compiuto, ma a mio parere non si deve anticipare proprio nulla, nemmeno il progresso. La scienza non può superare i costumi, si devono eseguire delle evoluzioni e non delle rivoluzioni. Insomma, bisogna arrivare al momento giusto. Giungerei troppo presto adesso per poter trionfare degli interessi contraddittori e divisi. Le nazioni non sono ancora mature per l'unione. Parto dunque e porto con me il mio segreto. Ma non sarà perduto per l'umanità. Diverrà suo il giorno in cui sarà abbastanza colta per trarne profitto e abbastanza saggia per non abusarne mai. Salute, cittadini degli Stati Uniti. Salute. E l'Albatros, battendo l'aria con le sue 64 eliche, mosso dai due propulsori spinti al massimo, disparve verso l'est, in mezzo ad una tempesta di grida, questa volta entusiastiche. I due colleghi, profondamente umiliati, e tutto il Weldon Institute, nelle loro persone, fecero la sola cosa che restava loro da fare. Ritornarono alle proprie case, mentre la folla, con un cambiamento immediato, era pronta, proprio in quel momento, a salutarli con i più vivi sarcasmi. E ora, sempre questa domanda. Chi è questo Robur? Lo si saprà un giorno? Beh, oggi lo sappiamo. Robur è la scienza futura, quella del domani, forse. È la riserva sicura dell'avvenire. Quanto all'Albatros, viaggia ancora nell'atmosfera terrestre, in quel dominio che nulla può contendergli? Non è permesso dubitarne. Robur il conquistatore ricomparirà un giorno, come ha annunciato? Sì. Egli verrà per svelare il segreto di una invenzione che può modificare le condizioni sociali e politiche del mondo. Quanto all'avvenire della locomozione aerea, esso appartiene all'aeronave, non all'aerostato. La conquista dell'aria è definitivamente riservata agli Albatros.